Buonasera a tutti. Una lettura della parola di Dio al tempo del virus. Una lettura vuol dire che cerchiamo sulla Bibbia un aiuto a dare senso a quello che viviamo. La Bibbia è il libro del credente. Mai però, come in questo momento, abbiamo bisogno di leggerla insieme. L'incontro di stasera parte da tre pagine. La prima è dal libro dei Giudici al capitolo 11, versetti 29-40. Cominciamo da questa. Robby, puoi mica leggere il testo della Bibbia?
Sì,
Alberto, non mi sento. Sì,
sì.
puoi? Allora, spegniamo tutti il microfono e lasciamo leggere a Roberto.
Non so se lo potete vedere.
Hanno scritto tutti.
Si vede Roberto, vai pure.
Ok. Allora lo spirito del Signore venne su Jeffe. Ed egli attraversò Galaad e Manasse, passò a Mispa di Galaad e da Mispa di Galaad raggiunse gli Ammoniti. Jefte fece voto al Signore e disse: Se tu consegni nelle mie mani gli Ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Quindi Jefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli. E il Signore li consegnò alle sue mani. Egli li sconfisse da Aroer fino a Minit, prendendo loro 20 città, e fino ad Abel-Caramin. Così gli Ammoniti furono umiliati davanti agli Israeliti. Poi Efe tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscì gli incontro la figlia, con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Appena la vide si stracciò le vesti e disse: Figlia mia, tu mi hai rovinato. Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi. Ella gli disse: Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca. Perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli Ammoniti, i tuoi nemici. Poi disse al padre: Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, perché io vado errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Egli le rispose: Va, e la lasciò andare per 2 mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse sui monti la sua verginità, e alla fine dei 2 mesi tornò dal padre. Ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Ella non aveva conosciuto uomo, di cui venne in Israele questa usanza. Le fanciulle di Israele vanno a piangere la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni ogni anno.
Ecco, questo è il testo. Questo testo è tratto dal libro dei Giudici. Il libro dei Giudici fa un po' da cerniera tra la storia di Mosè, che si conclude con la sua morte prima di entrare nella terra promessa, e quindi subentra Giosuè, questo è il punto di partenza del libro dei Giudici, e finirà preparando il tempo a Davide, il grande re. Questo periodo è un periodo lungo, di qualche secolo. Nella storia di Israele è un po' come il periodo della giovinezza. Quando uno non è più bambino, ma non ha ancora la maturità dell'adulto. E tra gli altri racconti c'è c'è questo racconto di questo giudice. Tra parentesi, giudice è il titolo che veniva dato a coloro che avevano il compito di giudicare, cioè di governare il popolo. In questo momento è giudice Jefte. Una figura un po' particolare, è figlio di una prostituta, si fa strada con molta accortezza nel popolo e sa anche combattere con vero successo i suoi nemici, i nemici del popolo di Israele. C'è da dire un'ultima cosa, siamo in un contesto di mancanza di chiarezza nella fede del Dio di Abramo, del Dio dell'alleanza, del Dio dell'Esodo, del Dio della Pasqua. Tant'è che Israele pratica sacrifici umani. Qui il racconto è molto scarno e non è neanche troppo comprensibile, perché gli studiosi dicono che Jefte passa di successo in successo. È vero che il popolo di Israele, quando vive particolari necessità o angosce, non ha ancora rinunciato alle pratiche dei popoli vicini. Però questo sacrificio promesso da Jefte al Signore, se gli dà vittoria, rimane lì. Pare che il racconto voglia essere soprattutto il racconto di questo voto senza ragione. Jefte è molto popolare nel suo popolo, ha vittorie che si possono addirittura definire strepitose. E qui vediamo questo sacrificio. L'altra figura grandiosa nel suo dolore è la figlia, di cui non sappiamo il nome. Acconsente, non si ribella al padre, piange la sua verginità, che non è solo la giovane vita che viene stroncata, è il fatto di non avere figli. Nel mondo antico una donna aveva la pienezza della sua vita nella misura in cui riusciva ad avere figli. Questa ragazza non ne avrà. Ed ecco il titolo che abbiamo dato a questo brano: Lasciami libera per 2 mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Mi direte, perché hai scelto questo brano, questa pagina, al tempo del virus? Beh, perché abbiamo tutti la tentazione di Jefte di mercanteggiare con Dio, di vedere Dio come un giudice esoso, esigente, anzi, di poter far mercato con lui. Qualunque cosa mi appaia dalla mia casa, io te la offrirò se tu mi darai vittoria. Sapete, dobbiamo stare molto attenti. Qual è la vera ragione per cui preghiamo? A noi viene istintivo rivolgerci a Dio, magari disposti a qualunque sacrificio, a qualunque voto. Scusate, la parola che sto per usare potrà lasciar male, ma direi a qualunque mercato. Perché la Bibbia questo racconto? Perché Dio lo approva? No. E lo vedremo presto che Dio non lo approva. Però c'è nella Bibbia, e meno male, perché tutti partiamo dall'idea di un Dio a cui dobbiamo pagare per ottenere salvezza. Qui il giudice chiede vittoria contro i nemici. Noi oggi chiediamo salvezza dal virus. Ve lo ripeto, come situazione di partenza, e meno male, è contemplata anche dalla Bibbia. Ora vediamo che la pagina che stiamo per ascoltare è quella di Genesi 22, la prima ventina di versetti, in un racconto che qualche volta ci lascia spiazzati, però non succede la stessa cosa. Ascoltiamo il brano, ecco, scusate, forse dovevo dirvi che faremo così. Leggiamo prima la pagina della parola di Dio, io la presento per pochi minuti, poi passiamo alla successiva. Dopo il Vangelo di Giovanni tireremo alcune conclusioni, poi lasceremo il tempo perché ognuno possa parlare, possa chiedere. L'unica cosa chiedo a non so chi, se a Roberto o Carla o Luca, di guidare un po' il dialogo e poi cerchiamo di tirare qualche conclusione. Ecco, prima di passare a Genesi 22, vi prego, prendiamo questa pagina dei giudici in tutta la sua drammaticità. Che la Bibbia ci dia un racconto come questo non vuol dire che la Bibbia approvi il comportamento di Jefte, tutt'altro. Tant'è vero che in questo testo che riguarda Abramo e che è di molto posteriore, vediamo che il racconto è completamente diverso. Robby, vuoi leggere la pagina di Abramo? Siamo al libro della Genesi, al capitolo 22:1-19. Tenete presente che questo brano è intitolato La legatura di Isacco. In altri termini, Isacco verrà legato sull'altare, pronto per essere offerto a Dio. Qui non è il sacrificio di Isacco, chi fa il sacrificio è Abramo. Detto questo, spegniamo il microfono per chi può averlo acceso e ascoltiamo.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio, rispose, eccomi figlio mio, riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese, scusate, ho perso il segno, abbiate pazienza. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male, niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice, sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse, giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si padronirà della città, dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.
Qui il racconto è struggente. Qui Dio prende l'iniziativa. Però qui Dio si contraddice. Prima mette alla prova Abramo, poi lo ferma. Che senso ha questo racconto? Se teniamo presente il racconto precedente, quello di Jefte, capiamo che Abramo si trova ad affrontare il problema, la relazione con Dio in un momento di particolare bisogno e angoscia. Un sacrificio umano alle divinità antiche veniva fatto solo davanti a un estremo pericolo o davanti ad una situazione di angoscia, di terrore, di smarrimento profondo. Qui il testo, proprio per centrare il suo messaggio, cioè per rendere più esplicito il suo messaggio, mette tutto in bocca a Dio. Dio prima ordina, poi Dio ferma e infine promette. L'ordine è terribile e il racconto è fatto con una vivezza molto più grande di quella del racconto di Jefte e del sacrificio di sua figlia. La sua figlia non ha nome, la sua figlia piange, la sua figlia acconsente. Qui il racconto è spezzettato nelle diverse parti. Chi di noi non si trova a provare nel più intimo di noi stessi tutto il turbamento di quando il figlio si rivolge al padre e gli dice: Padre mio. E Abramo risponde: eccomi, figlio mio. Tra parentesi, l'eccomi di Abramo c'è addirittura tre volte. C'è agli inizi, quando Dio lo mette alla prova, c'è a questo punto, quando la risposta al figlio è terribile, anche se Abramo dimostra di non perdere la sua fiducia a Dio, perché risponde al figlio: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Poi c'è la finale, c'è la promessa rinnovata da Dio al patriarca. Il sacrificio umano è rifiutato. L'angelo che ferma la mano del padre, che sta accostando il coltello alla giugulare del figlio, è molto rappresentativa. Questa scena ci dice che nel mondo della fede, nel Dio di Abramo, non c'è più posto per il rapporto con Dio come un rapporto di ricerca del superamento del pericolo e dell'angoscia con i sacrifici. I sacrifici rimarranno per tutto il resto della Bibbia ebraica. Dai Vangeli capiamo che ormai non c'è più bisogno di sacrificio. L'unico definitivo e efficace sacrificio è quello di Cristo. Cosa ci vuol dire questa pagina di Abramo? Che lentamente, guidati dalla parola di Dio, attraverso passaggi che talvolta saranno i desideri più profondi del cuore, talvolta saranno turbamento, talvolta saranno abbandono a Dio, però tutti questi passaggi ci devono portare al Vangelo che fra un momento, dal capitolo 3 di Giovanni, verrà proclamato. Amici miei, so di farvi faticare, sono perfettamente cosciente che vi sto proponendo qualcosa che ci obbliga, per carità, la Bibbia non obbliga mai, ci invita a purificazione. Questa pagina della legatura di Isacco, se preferiamo parlare di sacrificio, del sacrificio di Abramo, deve portarci più su, in un mistero di Dio che non è più il Dio giudice imperscrutabile, che condanna e, peggio ancora, esecutore delle pene. Non è neppure un Dio a cui pagare un tributo nei momenti di bisogno, di sgomento e di smarrimento. È un Dio che noterà fino in fondo la fede del patriarca, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio. Temere Dio vuol dire avere il senso del mistero di Dio. E non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito figlio. Cosa vuol dire per noi oggi? Non diamo fuori di testa, perché stiamo vivendo l'inizio di un evento che non sappiamo come andrà a finire. Non imprechiamo contro Dio, perché la Bibbia ci farà capire che non viene da Dio il virus. Neppure facciamo mercato con Dio. Io ti do perché tu mi dia. No, è la fede, la fiducia, l'abbandono, il dialogo. Adesso facciamo un salto, andiamo ai Vangeli. Il contesto è quello della notte in cui Gesù accoglie con infinita delicatezza Nicodemo, il fariseo che ha sete di incontrare Cristo e però giudica che per mille motivi di prudenza sia meglio incontrarlo di notte. E Gesù ha con lui un dialogo splendido, non sarebbe da leggere, ma lo faremo prima o poi. Adesso invece leggiamo alcune frasi che Gesù dice a Nicodemo e che sono la conferma piena della rivelazione del Dio di Abramo sul monte Moria, che peraltro è il monte Sion. Voi sapete che nella spianata del Tempio tuttora sia il mondo ebraico che il mondo musulmano, dice, secondo la tradizione, riconosce che secondo la tradizione lì Abramo offrì a Dio suo figlio Isacco. Ora sentiamo cosa dice Gesù a Nicodemo. Roby.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Ecco, questa pagina è fondamentale per farci capire cosa ci offre al tempo del virus la parola di Dio. Rivediamola insieme. Partiamo dal versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Questo dare è consegnare al male, al peccato, alla stupidità e alla morte della storia umana. Questo dare il figlio. Vi ricorderete la frase di Gesù in croce? Tutto è compiuto. Ecco che cosa ha compiuto. Che il figlio ci è dato perché viva la massima solidarietà con noi. E così, ecco la seconda parte del versetto 16, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Questo cammino di lettura della parola al tempo del virus serve a questo, ad un profondo abbandono in Dio. Dio, infatti, siamo al versetto 17, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Forse sapete che Giovanni è quello che più esprime la sua mentalità orientale, semitica, nel suo Vangelo, e va a spirale. Il punto centrale è sempre quello. Le frasi una per volta completano il discorso per una narrazione più profonda. Questa seconda frase ci dice che non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo. Pensate, Cristo non è venuto a condannarci. Purtroppo il senso della condanna l'abbiamo già dentro di noi. Ma Gesù è stato mandato perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amiche, amici miei, guardate che facciamo fatica, sapete, a mettere al centro questo Salvatore, al quale permettiamo di salvarci nella misura in cui crediamo in lui. Sapete, abbiamo un bisogno profondo di credere in lui per non essere condannati. E guardate qua, chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Capite? La fede ci ottiene salvezza, la mancanza di fiducia. È come se uno mi porgesse un bicchiere d'acqua mentre sto morendo di sete e io lo rifiuto perché mi vergogno, perché la ritengo avvelenata l'acqua, perché non mi abbandono morendo di sete a chi cerca di dissetarmi. Poi vedremo anche dalle vostre domande cosa vuol dire credere in Dio tramite Cristo Gesù. Ed ecco allora che il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie. Qui dobbiamo stare attenti. Cosa vuol dire amare più le tenebre della luce? Vuol dire non abbandonarsi alla paternità di Dio attraverso la salvezza universale di Cristo. Vedete, amare le tenebre vuol dire non credere, vuol dire essere condannati, ma non siamo condannati da Dio, Dio non condanna. Vi chiedo ancora di avere pazienza, perché queste parole, che pur sono nel Vangelo, non le abbiamo inventate stasera, veramente sono il futuro che ci è dato. Ecco il versetto 20, ricordatevi la spirale che sempre ritorna e approfondisce. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Qui c'è l'immagine della luce. Sì, abbiamo bisogno di illuminare il tempo del virus, ma non c'è dubbio. Ma siamo pieni di paure, di incertezze, di dolore. Forse adesso che ci troveremo ad uscire un po' di più, scopriremo persone che abbiamo conosciuto, con le quali abbiamo camminato e magari ci sono state in qualche modo care che non sono più. Tutto questo ha bisogno di essere illuminato dalla luce. Ed ecco allora la finale. Chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Cosa vuol dire far la verità? Accettare l'amore. Accettare l'amore di Dio che nessuno si guadagna, che nessuno ottiene attraverso mercato, che nessuno merita, se non per la fiducia che ci rende capaci di abbandonarci in Dio. Ecco, a sto punto abbiamo tre brani che più concatenati non potrebbero essere e che tuttavia ci indicano la premessa che stasera la parola lascia a me e a voi. Tutti noi viviamo la tentazione di Jefte. Tutti noi siamo chiamati all'eccomi di Abramo nella nostra prova a Dio, al figlio, eccomi figlio mio, e soprattutto di nuovo a Dio. Avrete notato che la seconda volta Dio lo chiama due volte, Abramo, Abramo. Nella Bibbia, quando Dio o Gesù chiamano due volte una persona è perché la chiamano ad una fede più profonda, più purificata. Credo che nessuno di noi possa mettere in dubbio che siamo chiamati ad approfondire la nostra fede in questo momento, a purificare il nostro rapporto con Dio, a ritornare alla parola. Se dovessi dirvi, tornate al Vangelo. Se le prime due letture per motivi diversi risultano ostiche, fermiamoci al Vangelo. C'è tanta tenerezza nel Rabbì di Nazaret che accoglie Nicodemo di notte e gli rivela, ricordiamoci che queste sono parole centrali, intendiamoci bene, nel Vangelo di Giovanni in un modo o nell'altro ritornano ad ogni capitolo. Ma qui c'è la tenerezza del Padre in Gesù per Nicodemo, per il fariseo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Dare il figlio vuol dire da chiedere al figlio di essere solidale con noi. Se necessario fino alla morte, ma proprio perché lui è risorto, per poter risorgere anche noi.